Decameron, ottava giornata, terza novella. Calandrino, Bruno e Buffalmacco, giù per Lomognone, vanno cercando di trovar l'elitropia. E Calandrino se la crede aver trovata. Tornasi a casa carico di pietre. La moglie il proverbia, egli turbato la batte. E a suoi compagni racconta ciò che essi sanno meglio di lui. Finita la novella di Panfilo, della quale le donne avevano tanto riso che ancora ridono, la reina a Elissa commise che seguitasse, la quale ancora ridendo incominciò. Io non so, piacevoli donne, se egli mi si verrà fatto di farvi con una mia novelletta non men vera che piacevole tanto ridere quanto ha fatto Panfilo con la sua, ma io me ne ingegnerò. Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti è stata abbondevole, fu, ancora non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino, uom semplice e di nuovi costumi, il quale il più del tempo con due altri dipintori usava, chiamati l'un Bruno e l'altro Buffalmacco, uomini sollazzevoli molto, ma peraltro avveduti e sagaci, le quali con Calandrino usavan per ciò che dei modi suoi e della sua semplicità sovente gran festa prendevano. Era similmente allora in Firenze un giovane di maravigliosa piacevolezza in ciascuna cosa che far voleva, astuto e avvenevole, chiamato Maso del Saggio, il quale, udendo alcune cose della semplicità di Calandrino, propose di voler prender diletto dei fatti suoi col fargli alcuna beffa o fargli credere alcuna nuova cosa. E per avventura trovandolo un dì nella chiesa di San Giovanni e vedendolo stare attento a riguardare le dipinture e gli intagli del tabernacolo, il quale è sopra l'altare della detta chiesa, non molto tempo davanti postovi, pensò, essergli dato luogo e tempo, alla sua intenzione. E informato un suo compagno di ciò che fare intendeva, insieme s'accostarono laddove Calandrino solo si sedeva. E facendo vista di non vederlo, insieme incominciarono a ragionare delle virtù di diverse pietre, delle quali Maso così efficacemente parlava, come se stato fosse un solenne e gran lapidario. A quali ragionamenti Calandrino posta orecchie, e dopo alquanto levatosi in piè, sentendo che non era credenza, si congiunse con loro, il che forte piacque a Maso, il quale, seguendo le sue parole, fu da Calandrin domandato dove queste pietre così virtuose si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevasi un'oca a denaio e un papero giunta. Eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che niun'altra cosa facevano che far maccheroni e ravioli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gettavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se ne aveva. E ivi presso correva un fiumicel di vernaccia della migliore che mai si beve, senza avervi entro gocciola d'acqua. Oh, disse Calandrino, cotesto è buon paese, ma dimmi, che si fa dei capponi che cuocon coloro? Rispose Maso, mangianseli i baschi tutti. Disse allora Calandrino, fostivi tu mai? A cui Maso rispose, di tu se io vi fu mai? Sì, vi sono stato così una volta come mille. Disse allora Calandrino, e quante miglia ci ha? Maso rispose, Ah, ce n'è più di Millanta che tutta notte canta, disse Calandrino. Dunque, degli essere più là che Abruzzi.
Sì, bene, rispose Maso, sia cavelle.
Calandrino Semplice, veggendo Maso dir queste parole con un viso fermo e senza ridere, quella fede vi dava che darsi può a qualunque verità è più manifesta, e così l'aveva per vere, e disse: troppo c'è di lungi a fatti miei, ma se più presso ci fosse, ben ti dico che io vi verrei una volta con esso teco, pur per vedere fare il tomo a quei maccheroni e tormene una satolla. Ma dimmi, che lieto sia tu, in queste contrade non se ne trova niuna di queste pietre così virtuose?
A cui Maso rispose: sì, due maniere di pietre ci si trovano di grandissima virtù. L'una sono i macigni da Settignano e da Montisci, per virtù dei quali, quando son macine fatti, se ne fa la farina. E perciò si dice egli in quei paesi di là che da Dio vengono le grazie e da Montisci le macine.
Ma ecci di questi macigni si gran quantità che appo noi è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi, dei quali va maggior montagna che Monte Morello, che rilucon di mezzanotte vatti con Dio. E sappi che chi facesse le macine belle fatte legare in anella prima che elle si forassero e portassele al soldano, n'avrebbe ciò che volesse. L'altra sia una pietra la quale noi altri lapidari appelliamo elitropia, pietra di troppo gran virtù, perciò che qualunque persona la porta sopra di sé mentre la tiene, non è d'alcuna altra persona veduto dove non è.
Allora Calandrin disse: gran virtù son queste, ma questa seconda dove si trova?
A cui Maso rispose che nel Mugnone se ne solevan trovare.
Disse Calandrino: di che grossezza è questa pietra? O che colore è il suo?
Rispose Maso: ella è di varie grossezze, che alcuna ne più, alcuna meno, ma tutte son di colore quasi come nero. Calandrino, avendo tutte queste cose sì connotate, fatto sembianti d'avere altro a fare, si partì da Maso e seco propose di volere cercare di questa pietra.
Ma deliberò di non volerlo fare senza saputa di Bruno e di Buffa il Macco,
le quali spezialissimamente amava.
Diesse adunque a cercar di costoro a ciò che senza indugio e prima che alcuno altro n'andassero a cercare.
E tutto il rimanente di quella mattina consumò in cercargli.
Ultimamente, essendo già l'ora della nona passata, ricordandosi egli che essi lavoravano nel monistero delle donne di Faenza, quantunque il caldo fosse grandissimo, lasciata ogni altra sua faccenda, quasi correndo n'andò a costoro e chiamatigli così disse loro:
compagni, quando voi vogliate credermi, noi possiamo divenire i più ricchi uomini di Firenze. Perciò che io ho inteso da uomo degno di fede che in Mugnone si trova una pietra la qual chi la porta sopra non è veduto da niuna altra persona. Perché a me parrebbe che noi, senza alcuno indugio, prima che altra persona v'andasse, v'andassimo a cercare.
Noi la troveremo per certo, perciò che io la conosco.
E trovata che noi l'avremo,
che avremo noi a fare altro se non mettercela nella scarsella e andare alle tavole dei cambiatori, le quali sapete che stanno sempre cariche di grossi e di fiorini, e torcene quanti noi ne vorremo.
Niuno ci vedrà, e così potremo arricchire subitamente senza avere tutto di a schiccherare le mura a modo che farà lumaca.
Bruno e Buffalmacco, udendo costui, fra sé medesimi cominciarono a ridere
e guatando l'un verso l'altro fecero sembianti di maravigliarsi forte e lodarono il consiglio di Calandrino.
Ma domandò Bufalmacco come questa pietra avesse nome.
A Calandrino, che era di grossa pasta, era già il nome uscito di mente,
perché gli rispose: che abbiamo noi a far del nome, poiché noi sappiamo la virtù?
A me parrebbe che noi andassimo a cercare senza star più.
Orben, disse Bruno,
come è ella fatta?
Calandrin disse:
e gliene son d'ogni fatta, ma tutte son quasi nere, perché a me pare che noi abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vederemo nere, tanto che noi ci abbattiamo a essa, e perciò non perdiamo tempo, andiamo.
A cui Bruno disse: orta, aspetta. E volto a Bufalmacco disse:
a me pare che Calandrino dica bene,
ma non mi pare che questa sia ora da ciò,
perciò che il sole è alto e dà per lo mognone entro,
e a tutte le pietre rasciutte, perché tali paion teste bianche delle pietre che vi sono, che la mattina, anziché il sole l'abbia rasciutte, paion nere. E oltre a ciò, molta gente per diverse cagioni è oggi che è di da lavorare per lo mognone, li quali vedendoci si potrebbero indovinare quello che noi andassimo facendo,
e forse farlo essi altresì, e potrebbe venire alle mani a loro, e noi avremmo perduto il trotto per l'ambiatura.
A me pare, se pare a voi, che questa sia opera da dover far da mattina, che si conoscono meglio le nere dalle bianche, e indi di festa, che non vi sarà persona che ci vegga.
Bufalmacco lodò il consiglio di Bruno e Calandrino vi s'accordò, e ordinarono che la domenica mattina veniente tutti e tre fossero insieme a cercare di questa pietra. Ma sopra ogni altra cosa gli pregò Calandrino che si non dovesser questa cosa con persona del mondo ragionare, perciò che a lui era stata posta in credenza.
E ragionato questo, disse loro ciò che udito aveva della contrada di Bengodi,
consaramente affermando che così era.
Partito Calandrino da loro, essi quello che intorno a questo avessero a fare ordinarono fra sé medesimi.
Calandrino con desidero aspettò la domenica mattina, la qual venuta in sul far del dì si levò, e chiamati i compagni per la porta a San Gallo usciti e nel mognon discesi, cominciarono a andare in giù della pietra cercando. Calandrino andava, e come più volenteroso, avanti e prestamente, or qua e or là saltando, dovunque alcuna pietra nera vedeva si gittava, e quella ricogliendo si metteva in seno.
I compagni andavano appresso, e quando una e quando un'altra ne ricoglievano, ma Calandrino non fu guari di via andato che egli il seno se n'ebbe pieno,
perché alzandosi i gheroni della gonnella, che alla nalda non era, e facendo di quegli ampio grembo, bene avendogli alla coreggia attaccati d'ogni parte,
non dopo molto gli empie.
E similmente, dopo alquanto spazio, fatto del mantello grembo, quello di pietre empie.
Perché, veggendo Bufalmacco e Bruno che Calandrino era carico e l'ora del mangiare s'avvicinava, secondo l'ordine da sé posto, disse Bruno a Bufalmacco: Calandrino, dov'è?
Bufalmacco, che ivi presso se vedea, volgendosi intorno e or qua or là riguardando, rispose:
io non so, ma egli era pur poco fa qui dinanzi da noi.
Disse Bruno: ben che fa poco, a me pare di esser certo che egli è ora a casa a desinare, e noi ha lasciati nel farnetico d'andar cercando le pietre nere giù per lo mognone.
Dè, come egli ha ben fatto, disse allora Bufalmacco, d'averci beffati e lasciati qui, poscia che noi fummo sì sciocchi che noi gli credemmo.
Sappi Chi sarebbe stato sì stolto che avesse creduto che in Mugnone si dovesse trovare una così virtuosa pietra, altri che noi?
Calandrino, queste parole udendo, immaginò che quella pietra alle mani gli fosse venuta e che per la virtù d'essa coloro, ancorché loro fosse presente, non vedessero.
Lieto adunque oltremodo di tal ventura, senza dir loro alcuna cosa, pensò di tornarsi a casa e, volti i passi indietro, se ne cominciò a venire. Vedendo ciò, Buffalmacco disse a Bruno: «Noi che faremo? Che non ce ne andiamo noi?» A cui Bruno rispose: «Andianne, ma io giuro a Dio che mai Calandrino non me ne farà più niuna. E se io gli fossi presso come stato sono tutta mattina, io gli darei tale di questo ciotto nelle calcagna che gli si ricorderebbe forse un mese di questa beffa».
E il dir le parole e l'aprirsi e il dar del ciotto nel calcagno a Calandrino fu tutto uno.
Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il piede e cominciò a soffiare, ma pur si tacque e andò oltre.
Buffalmacco, recatosi in mano uno dei codoli che raccolti aveva, disse a Bruno:
«Deh, vedi bel codolo, così giugnesse egli testé nelle reni a Calandrino, e lasciato andare gli dia con esso nelle reni una gran percossa.
E in breve, in cotal guisa, or con una parola e or con un'altra, su per lo Mugnone, infino alla porta San Gallo, il vennero lapidando».
Quindi, in terra gittate le pietre che ricolte avevano, alquanto con le guardie dei gabellieri si ristettero, le quali, prima da loro informate, facendo vista di non vedere, lasciarono andar Calandrino con le maggior risa del mondo,
il quale, senza arrestarsi, se ne venne a casa sua, la quale era vicina al canto alla macina. E intanto fu la fortuna piacevole alla beffa che, mentre Calandrino per lo fiume ne venne e poi per la città, niuna persona gli fece motto, come che pochi ne scontrasse, perciò che quasi a desinare era ciascuno.
Entrossene adunque Calandrino, così carico, in casa sua. Era per avventura la moglie di lui, la quale ebbe nome Monnatessa, bella e valente donna, in capo della scala, e alquanto turbata della sua lunga dimora, veggendo il venire, cominciò proverbiando a dire: «Mai, frate, il diavolo ti ci reca. Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare».
Il che, udendo Calandrino e veggendo che veduto era, pieno di cruccio e di dolore, cominciò a gridare: «Oimè, malvagia femmina, o eri tu costì? Tu m'hai diserto, ma in fe di Dio io te ne pagherò». E salito in una sua saletta, e qui vi scaricate le molte pietre che recate avea,
niquitoso corse verso la moglie e, presala per le trecce, la si gitò a piedi. E quivi, quanto egli poté menar le braccia e i piedi, tanto le die per tutta la persona,
pugna e calci, senza lasciarle in capo capello o osso addosso che macero non fosse, le diede, niuna cosa valendole in chieder mercè con le mani in croce.
Buffalmacco e Bruno, poiché co guardiani della porta ebbero alquanto riso, con lento passo cominciarono alquanto lontani a seguitar Calandrino.
E giunti a piè dell'uscio di lui, sentirono la fiera battitura la quale alla moglie dava, e facendo vista di giungere pure allora, il chiamarono. Calandrino, tutto sudato, rosso e affannato, si fece alla finestra e pregògli che suso a lui dovessero andare. Essi, mostrandosi alquanto turbati, andarono suso e videro la sala piena di pietre, e nell'un dei canti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida e rotta nel viso,
dolorosamente piagnere. E d'altra parte Calandrino scinto e ansando a guisa d'uom lasso sedersi.
Dove, come alquanto ebbero riguardato, dissero: «Che è questo, Calandrino? Vuoi tu murare, che noi veggiamo qui tante pietre?» E oltre a questo soggiunsero: «E monna Tessa che ha? E pare che tu l'abbi battuta. Che novelle son queste?»
Calandrino, faticato dal peso delle pietre e dalla rabbia con la quale la donna aveva battuta e del dolore dell'avventura la quale perduta gli pareva avere, non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la parola alla risposta, perché soprastando Buffalmacco rincominciò:
«Calandrino, se tu avevi altra ira, tu non ci dovevi perciò straziare come fatto hai. Che poi sodotti ci avesti a cercar teco della pietra preziosa, senza dirci addio né a diavolo, a guisa di due becconi nel mognon ci lasciasti e venistitene, il che noi abbiamo forte per male. Ma per certo questa fia la sezzaia che tu ci farai mai».
A queste parole Calandrino, sforzandosi, rispose: «Compagni, non vi turbate. L'opera sta altrimenti che voi non pensate. Io, sventurato, aveva quella pietra trovata. E volete udire se io dico il vero? Quando voi primieramente di me domandaste l'un l'altro, io v'era presso, a men di 10 braccia, e veggendo che voi ve ne venavate e non mi vedavate, v'entrai innanzi, e continuamente poco innanzi a voi me ne son venuto».
E cominciandosi dall'un de capi in fin la fine, raccontò loro ciò che essi fatto e detto avevano, e mostrò loro il dosso e le calcagna, come i ciotti concilie l'avessero, e poi seguitò: «E dicovi che entrando alla porta con tutte queste pietre in seno, che voi vedete qui, niuna cosa mi fu detta, che sapete quanto esser sogliano spiacevoli e noiosi quei guardiani a volere ogni cosa vedere. E oltre a questo, ho trovati per la via più miei compari e amici, i quali sempre mi sogliono far motto e invitarmi a bere, né alcun fu che parola mi dicesse né mezza, siccome quelli che non mi vedeano. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di questa femmina maladetta mi si parò dinanzi e ebbemi veduto. Perciò che, come voi sapete, le femmine fanno perdere la virtù ogni cosa. Dica io, che mi poteva dire il più avventurato uom di Firenze?
Sono rimaso il più sventurato.
E per questo l'ho tanto battuta, quanto io ho potuto menar le mani.
E non so a quello che io mi tengo, che io non le seguo le veni. Che maladetta sia l'ora che io prima la vidi, e quando ella mai venne in questa casa».
Era accesosi nell'ira, si voleva levare per tornare a batterla da capo. Buffalmacco e Bruno, queste cose udendo, facevano vista di maravigliarsi forte e spesso affermavano quello che Calandrino diceva, e avevano sì gran voglia di ridere che quasi scoppiavano. Ma vedendolo furioso levare per battere un'altra volta la moglie, levatiglisi all'incontro il ritennero, dicendo di queste cose niuna colpa aver la donna, ma egli che sapeva che le femmine facevano perdere la virtù alle cose, e non l'aveva detto che ella si guardasse da pareggi innanzi quel giorno, il quale avvedimento Dio gli aveva tolto, o perciò che l'avventura non doveva essere sua, o perché egli aveva in animo di ingannare i suoi compagni, a quali, come sapeva averla trovata, il doveva palesare. E dopo molte parole, non senza gran fatica, la dolente donna riconciliata con esso lui e lasciando il malinconoso con la casa piena di pietre, si partirono.